Salmo 105. Molte volte li avevi liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti e furono abbattuti per le loro colpe. Ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido.
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.
Si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a compassione per il suo grande amore. Li affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati.
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.
Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo, lodarti sarà la nostra gloria.
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.
Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruire la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, e dico a uno, va, ed egli va, e a un altro, vieni, ed egli viene, e al mio servo, fa questo, ed egli lo fa. All'udire questo, Gesù lo ammirò. E volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito.
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo alla 13ª domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. Troviamo in questa domenica il Vangelo del centurione. Ci sono diversi centurioni, precisamente tre, che compaiono nel Nuovo Testamento. Questo, quello che troviamo sotto la croce di Gesù, e poi un altro che viene riportato dagli Atti degli Apostoli. Gesù loda la fede di questo centurione e ci chiediamo che cosa ha di speciale la fede di quest'uomo? Potremmo dire che innanzitutto è una fede umile perché traspare da tanti particolari, da alcuni particolari almeno. Innanzitutto dal rapporto che c'è tra lui e il suo servo. Quel servo non è per lui una cosa, ma è una persona, un amico. L'aveva molto amato, l'aveva molto caro. E indica che nella vita, e questo è un secondo particolare che possiamo evidenziare, che nella vita egli non è un uomo che guarda gli altri dall'alto verso il basso, che non fa sentire la sua superiorità. Un altro particolare che evidenzia l'umiltà, la fede di questa persona, consiste nel fatto che egli, il centurione, non si reca personalmente da Gesù, perché come pagano si ritiene indegno di comparirgli davanti e non può accogliere il maestro a casa sua, perché il maestro, qualsiasi rabbì, sarebbe stato dichiarato impuro. È però questa fede una fede che trasporta le montagne. Tra l'altro nemmeno lui se ne accorge di questo, anzi sembra perfino vergognarsene. Non c'è nessun merito da parte mia a credere che tu puoi guarire il mio servo, ma anch'io ho dei subalterni, è un ufficiale, quindi può emettere ordini che hanno dietro di sé l'autorità dell'imperatore. È un'autorità, questa dell'imperatore, che si distribuisce a catena fino all'ultimo suddito. Ecco, lui, facendo esperienza di questa autorità, pensa che Gesù stesso abbia questa autorità e che venga da lui esercitato come poi crederà opportuno a seconda delle situazioni e delle circostanze. Anche se questa autorità che Gesù esercita è un potere che gli viene direttamente da Dio, e questo lo dice più volte: io non potrei far niente, io e il Padre siamo una cosa sola, il Padre mi ha dato questo potere, eccetera. E sembra quasi che questo centurione riesca a intravedere, a intuire che dietro la figura, il personaggio di Gesù di Nazare, ci sia una potenza infinita che appartiene a Dio, cosa che invece non furono in grado di capire i dottori, gli scribi, i quali constatavano molte volte, non potevano non accogliere questo potere taumaturgico da parte di Gesù, però riferivano questo potere a Gesù stesso e non riuscivano a capire che dietro questo potere c'era il potere di Dio. Non collegavano il miracolo con la persona del Padre che stava sopra e oltre e in comunione con Gesù.
Ci sono due aspetti che mi colpiscono in questo Vangelo e in particolare nella figura del centurione. E il primo aspetto che mi colpisce è il fatto che il centurione si trova di fronte al limite della morte. Il suo servo, che lui amava, cui voleva bene, che appunto non guardava dall'alto in basso, come ha detto Padre Gianni giustamente, con cui aveva un rapporto di familiarità, sta appunto morendo. E allora ho pensato che spesso la nostra preghiera diventa una lista della spesa, perché non siamo veri di fronte a Dio. E una delle cose che ci rende veri, più veri, poveri, ci rende umani, è proprio quando siamo di fronte al limite della morte e siamo bisognosi. Mi colpisce sempre cosa significa la parola preghiera, no? Pregare deriva appunto dalla parola precario. Ecco, il centurione si trova in questa condizione, in una condizione di grande bisogno, e quindi chiede aiuto a Gesù. E la preghiera nasce da questo bisogno, da questo sentirsi piccoli di fronte alla vita, di fronte al limite più grande della nostra vita, che è appunto la morte. E quindi questa è una condizione imprescindibile del rapporto di fede con Dio: prendere consapevolezza, accettare, chiedere aiuto a Dio. Questa è la prima cosa. E devo dire che io, quando mi sento così, sento che la mia preghiera è più autentica e più vera, quando appunto parto da questo punto di piccolezza, di limite, di finitudine. Allora sì che la mia preghiera è vera, non è qualcosa di esterno a me, ma qualcosa di autentico che tocca le fibre più intime. E allora lì che appunto il dialogo diventa vero con Dio. La seconda cosa che mi colpisce di questo centurione è questo rispetto che il centurione ha per Gesù, questo senso di profondo rispetto verso il Signore. Ecco, penso che la fede sia anche questo, rispetto. E il rispetto nasce, io credo, anche da, da questo senso di umiltà di cui abbiamo già accennato, perché è proprio l'umiltà, no, che ti fa avere un atteggiamento di rispetto verso gli altri. Le persone più umili che ho conosciuto erano fondamentalmente anche persone molto rispettose. E quindi la fede ha questo elemento fondamentale, proprio il rispetto e l'umiltà. E l'ultima cosa è questa grande fiducia che io ammiro e invidio nel centurione, vi dico la verità, questa fiducia enorme, grande nella parola di Cristo e alla quale Luca vuole portare ciascuno di noi in questo cammino di fede attraverso il Vangelo. Ecco, quindi credo che questo Vangelo oggi ci possa insegnare veramente tanto nel nostro rapporto con Dio.
Se vogliamo cercare un tema che accomuna le letture di questa domenica, io credo che possa essere la fede oltre i confini o lo spirito che soffia al di là di quelli che possono essere i confini angusti di un popolo o di una religione. La prima lettura ricorda la figura del re pagano Ciro, re di Persia. Sappiamo che Israele era schiavo in Babilonia e la salvezza e il riscatto da questa schiavitù da dove arriva? Dice il libro delle cronache dell'Antico Testamento che si legge nella prima lettura, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, il Signore Dio del cielo mi ha concesso tutti i beni della terra e mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme. E chi di voi appartiene al suo popolo, Signore suo Dio, sia con lui e salga. Ecco, fa riferimento a quel famoso editto di Ciro che liberò popoli che erano stati resi schiavi dai babilonesi, anche il popolo di Israele. Quindi Israele vede in questo editto di questo re pagano un segno che Dio agisce anche attraverso chi non appartiene al suo popolo. E poi abbiamo il brano di Vangelo che abbiamo letto, che si svolge a Cafarnao. Cafarnao è una città, potremmo dire, di confine, è una città oltre i confini, perché c'erano appunto ebrei, giudei, ma c'era anche una guarnigione romana di cui questo centurione era capo. Quindi era una città dove si confrontavano e vivevano appresso diverse anche concezioni religiose, diversi popoli, diverse etnie. Ecco, e qui è questo centurione che forse non fa una professione diretta di fede, però dimostra di avere un cuore aperto, dimostra di fidarsi di Gesù. Ecco, come diceva prima Angela, dimostra una grande fiducia. Non occorre nemmeno che Gesù vada a casa sua per guarire questo suo servo a cui lui era così legato, verso cui aveva tanto affetto. Non occorre nemmeno che Gesù vada. Signore, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Ecco, queste parole che vengono da una persona che non è del popolo di Israele, ma che ha fatto anche tanto bene al suo popolo. E nella seconda lettura poi San Paolo cita Isaia dicendo, quelle parole di Isaia che dicono: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ecco, quindi per ricapitolare, io credo che le letture di questa settimana ci invitino a guardare all'azione dello Spirito che si sviluppa anche al di fuori di certi circoli ristretti, anche al di fuori di certi ambienti dove noi pensiamo a volte di volerla confinare. Ecco, lo spirito soffia, lo spirito a volte si fa presente come risposta di fede, come strumento, ecco, dell'azione di Dio anche in luoghi, in persone, in circostanze dove non ce lo saremmo mai immaginato.
Anch'io ho pensato che questo Vangelo ci richiama alla vocazione alla salvezza per tutti, all'universalità della chiamata. Il Signore a un certo punto dice ai Suoi apostoli: chi non è contro di noi è con noi. Quindi, proprio anche con questa frase, vuol fare intendere che tutti possono essere chiamati a seguirlo, possono essere chiamati a far parte del suo disegno di salvezza, e questo è molto bello. Però è anche vero che questa chiamata, questo annuncio, ciascuno di noi lo deve sentire, ciascuno di noi deve sentirsi chiamato ad annunciare agli altri la bellezza, la grandezza del regno. E lo possiamo fare, come diceva anche Marco, guidati dallo Spirito, sapendo che lo Spirito agisce come vuole e dove vuole, sapendo che lo Spirito è potenza di Dio, non è potenza nostra. E quindi attraverso il dono dello Spirito, attraverso l'annuncio, attraverso l'ascolto della chiamata, noi possiamo diventare missionari. La Chiesa è missionaria, non nella logica del proselitismo, ma nella logica della testimonianza. Dobbiamo convertirci alla parola del Signore attraverso la testimonianza, testimoniando agli altri questa parola, testimoniando agli altri l'annuncio di salvezza, testimoniando agli altri la potenza dello Spirito Santo. Il Signore ci chiede di diventare luce, sale, lievito del mondo. Ciascuno di noi può diventare così, essere luce, essere sale, essere lievito, sempre attraverso l'aiuto, la forza, la potenza dello Spirito Santo che agisce dentro ciascuno di noi per opera del Signore Gesù.
Aspetto che passi la notte, notte lunga da passare, e sento il mio cuore che batte e non smette di sognare. Vorrei ritornare bambino nella casa di mio padre, le storie davanti al camino e la voce di mia madre. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere. E per capire. Ascolto il silenzio dei campi dove sta dormendo il grano. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora il tuono è già lontano. Vorrei ritornare bambino nella casa di mio padre, le storie davanti al camino e la voce di mia madre. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere e per capire.
Ritorniamo dagli studi di Radio Missione Francescana a commentare questo brano del Vangelo di questo centurione che ha un servo ammalato a lui molto caro e si accorge che non c'è più niente da fare, allora interpella Gesù e manda a dire attraverso gli scribi, i dottori, i farisei: fai qualcosa. E i farisei intercedono in modo positivo, ci ha costruito la sinagoga, quindi. Ma più che i messaggeri è importante il mandante. I messaggeri riferiscono semplicemente questa richiesta, questo bisogno di aiuto del centurione, ma è la fede del centurione che emerge in modo preponderante. Si diceva che è una fede umile, sì, ma è anche una fede ardita. Tu puoi tutto, si direbbe persino indiscreta, troppo sicura. Ma Gesù premia questa fede, si congratula per questa fede che non ha trovato in Israele. Il centurione pagano aveva una fede più grande di quelli che appartenevano all'autorità religiosa del popolo, di un popolo eletto da Yahweh lungo la storia. Ed è una fede, questa del centurione, che richiama un versetto molto noto, è già stato citato: in verità vi dico, chi dicesse a questo monte levati e gettati nel mare senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. E questa parola di Gesù non è una semplice battuta, uno slogan, un modo di dire per premiare una fede più profonda di un'altra, ma è un'espressione che coinvolge. E sembra quasi che questo miracolo della montagna che si alza e si getta nel mare non avvenga mai. Ma non perché la montagna non si sposterebbe, ma perché nessuno è capace di dire spostati senza dubitare. E quindi il miracolo più difficile è questo, non l'altro, non il fatto che la montagna o il servo guarisca, ma è la fede di colui o coloro che si rivolgono al Signore senza dubitare, sulla certezza che scaturisce dalla parola, perché lui ha detto questo. Che cosa c'è da imparare, cosa possiamo dire ancora di questo brano del Vangelo? La figura, l'episodio del centurione ci insegna a credere in maniera semplice e coraggiosa, a usare molto in fatto di fede, a chiedere senza dubitare. E la nostra fede è spesso una fede molto intellettuale, consiste nel credere a ciò che Dio ha detto, ma non nel credere a ciò che ha promesso che avverrà. Cioè, molte volte ci manca la fede dei miracoli, e questo è l'insegnamento che possiamo trarre dall'episodio di oggi.
C'è un altro aspetto che mi colpisce di questo centurione, anzi altri due punti, due aspetti. Il primo è che Gesù ammira questo centurione ed è l'unica persona di cui si dice che Gesù ammira e di cui si stupisce. Quindi questo è il primo aspetto, ammira un centurione che è un pagano, no? Quindi una persona che nell'immaginario di allora, nella realtà, era lontana, era non certamente la persona considerata più positivamente, anche se era un centurione particolare ed era stimato, però normalmente appunto era un pagano, quindi era sicuramente la personificazione di qualcosa che era lontano dalla fede. E allora anche questo punto mi fa pensare a come noi spesso ci lasciamo prendere dai nostri pregiudizi, e il Vangelo è sempre qualcosa che ci porta, ci aiuta ad andare oltre, a guardare le persone come persone e basta, a non fermarci alle immagini, ai nomi, ma a guardare proprio la persona, al suo cuore. È proprio il cuore di questo uomo che mi colpisce, è un cuore che sa amare, umile, abbiamo detto, fiducioso, si rende conto, è consapevole della propria indegnità e poi è un uomo che sa amare. E viene fatto capire chiaramente che è un uomo che sa amare, ama, si dice che ama il nostro popolo, il popolo ebreo, il popolo in cui lui si trova inserito, si trova a lavorare, e quindi ama la gente che incontra, una gente che è molto diversa da lui, e poi ama il suo servo, quindi un suo subalterno certamente, una persona non solo subalterna ma inferiore, considerata allora inferiore a lui, quindi un uomo che sa amare. E questa forse è la cosa più bella di questo uomo, sì l'umiltà ma certamente l'amore, e forse questa è la strada giusta che lo porta a Gesù, che lo porta appunto a questa ammirazione di Gesù verso di lui per questa sua fede, l'amore, la fiducia e l'amore. L'amore verso le persone che il Signore gli ha messo accanto, e lui riesce ad andare oltre tutti i pregiudizi. e ad amarle così come sono. E io penso che sia questo un bel modello per noi, per ciascuno di noi oggi. Il centurione come modello della nostra fede e anche come modello delle relazioni con gli altri.
Dicevamo prima che le letture di questa settimana possono ricordarci che lo spirito soffia ovunque, al di là dei confini di popoli o religioni. E allora si tratta di riconoscere dove c'è questa presenza dello spirito al di fuori. E volevo leggere proprio molto brevemente una frase che era del Cardinale Martini, che nel suo libro Uomini e donne di spirito scriveva così: affidarsi allo spirito significa riconoscere che in tutti i settori arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi. A noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo. Riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo e seguirlo. Anche nel buio del nostro tempo lo spirito c'è. E non si è mai perso d'animo, al contrario, sorride, danza, penetra e investe.
Una cosa che mi ha colpito è come si rivolge il centurione a Gesù. A un certo punto dice: Signore, non disturbarti. Lo chiama Signore, lo riconosce Signore, in un certo senso credo anche Signore della vita, perché infatti chiede qualcosa che implica la continuazione della vita, no? La guarigione del suo servo a cui lui è molto legato. Quindi in un certo senso riconosce la signoria di Gesù. E quindi è bello sapere che anche un pagano, uno che comunque non faceva parte del popolo eletto, ha questo riguardo, questa riconoscenza verso il Signore Gesù. Lo ritiene capace di guarire il suo servo, quindi dà fiducia a questo Signore. E credo che sia un po' il cammino che dobbiamo percorrere anche noi, no? Dare fiducia. Tutte le cose che sono state dette valgono anche per noi. Essere umili, avere fede, credere che lo Spirito appunto può fare grandi cose, lo Spirito del Signore Gesù. E avere fiducia, avere tantissima fiducia, perché questo centurione a un certo punto dice: Non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Quindi riconosce la sua povertà, la sua piccolezza e la grandezza del Signore che può fare tutto. Mi è venuto in mente che quello che ciascuno di noi dice al momento della comunione, ciascuno di noi dice: Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola il tuo servo sarà salvato. Tante volte lo diciamo così, un po' a memoria, senza rifletterci. Ecco, questo Vangelo ci aiuta a riflettere anche su questa frase, questa richiesta che noi facciamo al Signore Gesù, prima appunto che Lui venga nel nostro cuore, nella nostra vita. Non sono degno, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Con questa frase noi riconosciamo la nostra povertà, la nostra piccolezza e la grandezza e l'amore del Signore che ci viene continuamente incontro. E l'ultima cosa che volevo accennare è proprio questo bisogno di essere testimoni, quello che dicevo già prima. Dobbiamo imparare attraverso questa fiducia nel Signore, attraverso questo dare a Lui la potenza, la gloria, l'onore, dobbiamo imparare a diventare veri testimoni, presenze gioiose nella storia di ogni giorno, nella vita di ciascuno di noi, nella certezza che questa storia è una storia di amore. Ed è una storia di salvezza che riguarda tutti. Non riguarda solo noi che ci diciamo credenti, ma riguarda tutti gli uomini, soprattutto tutti gli uomini di buona volontà. Il Signore poi va oltre e usa la sua misericordia e il suo amore verso ciascuno, verso tutti. Allora vorrei terminare questa riflessione dicendo le parole dell'Alleluia, canto al Vangelo, che dicono: Corro sulla via dei tuoi comandi. Perché hai allargato il mio cuore. Signore, allarga il nostro cuore, il cuore di ciascuno di noi, perché possiamo correre sulla via dei tuoi comandi, nella tua volontà, perché il mondo sperimenti l'amore e la salvezza che provengono da te. Ciao da Irene, buona domenica.
Buona domenica anche da Marco.
Yeah.
E padre Gianni.